Ho chiesto a Caterina di leggerci il testo di Matteo 8, versetti da 5 a 14.
Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e un altro: vieni, ed egli viene, e il mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che nessuno in Israele vi ha trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e vi metteranno a tavola e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Gesù disse al centurione: va, e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito anche la stessa ora.
Grazie. Il testo parallelo di questo brano lo troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, 1 a 10, dove ci sono, diciamo, delle piccole varianti narrative, ma che non compromettono, non cambiano quelli che sono i contenuti, diciamo, e gli aspetti centrali dell'episodio. Prima di affrontare il tema, appunto, la fede, terapia di guarigione, vorrei, come dire, cercare di contestualizzare, mantenendo uniti questi due testi, per evidenziare alcuni aspetti. Ora, è evidente che gli evangelisti sono concordi nell'indicare la città di Capernaum, diciamo il villaggio dove accaddero le cose che entrambi descrivono. E tra l'altro Matteo ci dice al capitolo 4, versetto 13, che Capernaum era la città in cui Gesù aveva deciso da poco tempo di fissare la sua dimora. Matteo 4, versetto 13. Entrambi gli autori parlano del centurione, che è un ufficiale romano che generalmente ha sotto di sé un centinaio di soldati, quindi una persona di un alto livello per il bene della città. E tanto Matteo che Luca riportano che il centurione aveva un servo, così viene chiamato in Matteo 8:6 e Luca 7:2, un servo molto stimato, dice Luca 7:2, e sofferente, paralitico, dice Matteo. Inoltre Luca aggiunge che era infermo, quindi servo stimato, paralitico, sofferente. Matteo riporta che il centurione si recò di persona da Gesù, mentre Luca scrive che, avendo udito parlare che Gesù era arrivato a Capernaum, 7:3, decise di dare incarico, cioè anche in ragione di un'amicizia con delle persone, di dare incarico agli anziani giudei di rappresentare a Gesù la sua causa. E dall'Evangelo di Luca si apprende che gli anziani, quando incontrarono il Signore Gesù, oltre a dire qual era il problema, aggiunsero degli elementi personali relativamente al personaggio, il centurione, dicendo sostanzialmente questo: egli merita che tu conceda questo perché è un uomo che ama la nostra nazione ed è lui che ha costruito la nostra sinagoga. Luca 7, 4 e 5. E Luca riporta che le parole che il centurione disse direttamente a Gesù, e in Matteo 8, 9, furono in realtà dette da questi anziani in sua vece a Gesù, mentre si rese conto che Gesù stava andando a casa sua. E infatti Luca ci dice che Gesù, saputo questo, si mise in cammino per andare verso questa casa. Ma il centurione disse: io non sono degno di riceverti sotto il tetto di casa mia. Ecco, questa è un po' una sintesi per avere presente il contesto. Gli aspetti di questa mattina sono tre, che ci danno il senso, diciamo, e la comprensione di che cosa intendiamo dire con la fede terapia di guarigione. Allora, il primo aspetto è: la fede si muove. In secondo luogo, la fede parla. E in terzo, la fede crede. E permettetemi di introdurmi a questi aspetti con rievocare, diciamo, come dire, aneddoti di fede discutibile, citando alcuni personaggi. Il primo personaggio può essere il disoccupato, che ha una fede, che dice: sono fido nel Signore che mi provvederà un lavoro. E ciò che fa è sedersi sul divano e fare una dieta di televisione o di altro, quindi aspettando che il Signore gli serva su un piatto d'argento il lavoro, e se pari poi quando il lavoro arriva dire: ma non è questo che volevo. Lo studente, che ha una certa fede e dice: beh, io confido, ho fede che quest'anno supererò il mio anno di studio, pur non avendo scelto di non aprire nel corso dell'anno alcun libro e sottoporsi alla disciplina dello studio. Il malato: ho fede che il Signore mi può guarire, perché Lui lo ha promesso, quindi sono certo che mi guarirà, pur rifiutando di recarsi da un medico per diagnosticare il problema e rifiutando una qualsiasi terapia adeguata. In ultimo, un lui o una lei nel mondo del lavoro, delle relazioni in genere o anche nelle relazioni più speciali, cioè particolari, che appunto dice: sono fiducioso, sono fiduciosa, Dio ascolterà le mie preghiere in merito alle relazioni e le ristabilirà. Però si chiude a riccio ad ogni dialogo, ad ogni disponibilità a ripensare la propria posizione. Ecco, queste sono espressioni di fede discutibili, che in realtà non sono fede, ma espressioni di fatalismo. E il fatalismo, in qualche maniera, è l'idealismo della filosofia, cioè quello nella possibilità che qualcosa avvenga, ma senza che né io ne sia pienamente coinvolto e partecipe. L'episodio invece di cui parliamo questa mattina ci parla di fede in azione, e il primo aspetto è appunto: la fede si muove. Tanto Matteo che Luca concordano nel sottolineare che il centurione, il quale ha sentito parlare del Signore Gesù, decide di andargli incontro, avendo proprio notizia che Gesù è giunto nella sua città. Ha un peso sul cuore relativamente ad un uomo stimato sotto di lui, un servo, al quale riconosce grande dignità, proprio perché si preoccupa il centurione, dà grande dignità a questo suo servo. Potrebbe dire: ma è un servo, cosa me ne faccio? Via lui, prendo un altro. No, va dal Signore, sceglie di incontrare il Maestro per sottoporgli di persona, o come dice Luca, per interposta persona, il caso. Ciò che si vuole evidenziare fortemente in questo racconto è che il centurione decide di muoversi verso il Signore Gesù. Decide di uscire dal suo quartiere generale e scendere in strada, tra la gente, probabilmente senza alcuna scorta armata, come si direbbe ad un ufficiale di alto grado. E decide per fare che cosa? Per incontrare il Signore Gesù. In lui, in questo centurione, è sorta una fede in Gesù che non ha mai conosciuto, che non ha mai incontrato, una fede inattesa, inaspettata, non programmata, neppure fittizia, e perfino sorprendente allo stesso centurione, che lo lascia, diciamo, come dire, meravigliato, stupefatto, quando Gesù dichiara: io verrò e lo guarirò. E a sua volta deve dire: Signore, io non sono degno di ricevere tanta attenzione, non sono degno di accoglierti in casa mia, versetto 8. Vedete, il centurione poteva attendere che Gesù passasse davanti a casa sua. Ci sono molti episodi dove è detto che il Signore, passando, vide. Poteva, cioè, atteggiarsi come Simeone il fariseo, di cui Luca ci parla al capitolo 7, versetti 36 a 50, quando, avendo il Signore Gesù in casa ed entrando una donna, lui pensa nel segreto del suo cuore: se questo è veramente un profeta, saprebbe chi è quella donna. Ecco, il centurione avrebbe potuto attendere Gesù e dire: se questo è un profeta, saprebbe che io ho un problema. Non insinua nulla sul Signore Gesù. Avrebbe potuto anche mandare un'ambasciata che preannunciasse a Gesù il suo arrivo in modo trionfante, atto, come dire, ad attirare l'attenzione del maestro. Ecco, il testo non ci dice nulla di tutto questo. Quello che ci viene detto è che un uomo che aveva speranza, che colui che si diceva e si diceva essere il figlio di Dio, il quale aveva stabilito la sua residenza a pochi passi, a pochi centinaia di metri dalla sua abitazione a Capernaum, e che aveva appena guarito un lebbroso, versetti 1 a 4, potesse fare qualche cosa per il suo sé. Ha questa speranza. Ed è la speranza che lo spinge a muoversi verso il Signore Gesù. E la speranza, fratelli e sorelle, è l'espressione del dinamismo della fede. Se non abbiamo speranza, non abbiamo fede. E se la nostra fede non è dinamica, non abbiamo speranza. Moriremo senza fede. Molto probabilmente il centurione non si era reso conto che quella fede che lo aveva spinto a scendere in strada per incontrare il Signore Gesù, che lui chiama con l'appellativo, diciamo, di cortesia Signore, non inteso come Dio, ecco, che questo suo incontro con Gesù fosse da Gesù stesso ritenuta una fede genuina, tale da essere pubblicamente apprezzata. Che cosa dice il Signore Gesù al versetto 10? Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse, rivolgendosi a tutti i presenti: io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. In nessuno. Ed è un'accusa contro Israele, questo popolo che aspettava il Messia, eppure nessuno di loro ha raggiunto la fede di questo centurione. Il primo passo per la nostra fede, per la nostra guarigione spirituale, relazionale, psicologica e fisica, è quella di andare a Gesù. Dobbiamo alzarci dalla poltrona del nostro egocentrismo, del nostro individualismo, della nostra superiorità. Chi non va a Cristo esprime distanza da Lui. Chi non va a Cristo esprime una relazione di superiorità. Forse si aspetta che Cristo venga da lui, e questo è anche vero, perché Cristo è venuto a cercare dei peccatori. Ma chi vuole prendere le distanze da Cristo, e forse tu stai pensando a questo, esprime l'arroganza della propria giustizia. E allora ti chiedo, ce lo chiediamo insieme: quando è l'ultima volta, in ragione della tua consapevole condizione, sei andata da Gesù e gli hai parlato, lo hai incontrato? una fede che si muove è certamente un buon segno di un percorso di guarigione. Una fede che va incontro al Signore Gesù è sicuramente sulla strada giusta della guarigione. Diversamente è la repressione, o la regressione, scusate, il peggioramento di una situazione che di per sé è già negativa. Allora, la fede, il percorso di guarigione, in primo luogo è quello di muoversi verso il Signore. In secondo luogo, il testo ci dice che la fede parla, comunica. E una volta di fronte a Gesù, il centurione non pensa sia necessario, come dire, introdursi a lui con i cerimoniali del galateo linguistico, della finezza culturale, con una moltiplicità di parole e apprezzamenti di chi vuole accattivarsi l'attenzione e il favore di personaggi che contano, come purtroppo succede nella società. Devo farmi valere, e allora il linguaggio mieloso, quello accattivante, deve servirmi per raggiungere l'obiettivo. No, il centurione non fa nulla di questo, non si perde nei meandri delle parole, dei formalismi religiosi. Il centurione va subito al dunque della questione per cui ha scelto di incontrare Gesù. Notate la sua sintesi, che la scrittura dice che è una preghiera, lo pregò dicendo: Signore, il mio servo giace in casa, paralitico e soffre molto. Dice l'essenziale, dice tre cose significative sulla condizione sociale, è un servo. Dice qualcosa sullo stato fisico, è un paralitico. E in terzo luogo lo stato d'animo di questa persona, è sofferente. Dice: questa è una persona, è un mio servo, è paralitico, sta soffrendo, ma ciò non vuol dire che dobbiamo togliergli la dignità. Signore, io credo che tu possa fare qualcosa. E apro qui un'altra parentesi relativamente alla sintesi delle cose importanti, per ricordare che Gesù nei capitoli precedenti aveva appena insegnato come pregare. Vedete, Gesù dice: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi in ragione del gran numero delle parole, Matteo 6,7. E questo per ricordare anche a noi stessi, alla necessità di dire, sia in preghiera che nei nostri momenti di comunione e conversazione, le cose essenziali. La necessità di andare al dunque e fermarci al dunque. Una preghiera prolissa o una condivisione che spazia nel tempo e nelle parole crea disattenzione e inascolto. E molto spesso la molteplicità delle parole fa perdere di vista l'essenziale, fino al punto di non capire per che cosa si è pregato e dove si volesse giungere. Del resto, il Signore Gesù, nella istruzione alla preghiera, deve anche aggiungere, Matteo 6:5-15, e quindi riferendosi alla preghiera pubblica, perché di tale si parla al versetto 7, Gesù aggiunge un elemento: non fate come loro, i pagani, perché il Padre vostro celeste sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. Ora, questo non vuol dire assolutamente che non ci si possa trattenere a lungo con il Signore. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare nel privato della nostra relazione. Diciamo, questa opportunità che il Signore mi dà di chiudermi nella mia cameretta e stare in preghiera dinanzi al Signore, ma nella comunità devo essere saggio nel gestire il mio tempo, le mie parole. Gesù, ascoltando il centurione, come dire, si rende conto che le parole dette del centurione sono sufficienti per lui. Sembra perfino che Gesù impedisca al centurione di esplicitare la sua richiesta. Gesù percepisce in quelle parole che c'è una richiesta implicita, una richiesta di guarigione per il suo servo. E quando Gesù dice io verrò e lo guarirò, è come a dire ho colto nelle tue parole questo grido di aiuto. La risposta di Gesù è un enfatico uso del pronome in prima persona. E nella scrittura non ci sono altre circostanze in cui Gesù usa questo modo, io verrò e guarirò. E in questa espressione c'è, come dire, un atteggiamento pleonastico, cioè di ripetizione, in quanto nel verrò è implicito l'io verrò. Però c'è una ragione per cui Gesù deve dare questa enfasi ulteriore, io verrò e lo guarirò, che cercheremo di capire. Qualche commentatore ritiene che questa risposta al centurione sia in realtà una domanda. Sostanzialmente questa: tu che sei un pagano, sei disposto ad aprire casa tua ad un ebreo? Devo io venire a guarirlo? Sei davvero convinto che io possa entrare in casa tua? E in questa risposta troviamo un parallelo con un'altra richiesta di un'altra persona gentile, pagana, che aveva chiesto guarigione per sua figlia, Matteo 15, 23, 26, la donna cananea, alla quale il Signore dice queste cose, e che è sostanzialmente la stessa risposta: io non sono stato mandato che alle pecore di Israele. Perché non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. Versetti 24 e 26 di Matteo 15. Attenzione, qui il Signore Gesù non sta chiudendosi alla possibilità di entrare in casa di un pagano, e la domanda contiene esplicitamente questa verità. Gesù non sta ponendo delle barriere razziali alla fede. La sua, che si tratti di una domanda o di un'affermazione enfatica, vuole mettere alla prova la genuinità della fede, il trionfo della fede dei gentili, sia del centurione quanto quella della donna cananea di Matteo 15. Quindi le parole di Gesù sono una sorta di provocazione affinché i gentili giungessero a riconoscere che in Cristo tutte le barriere razziali, culturali, sociali, sessuali possono e devono essere abbattute, tanto dai giudei quanto dai gentili. Io verrò e lo guarirò. Tu sei pronto ad accogliere questa mia iniziativa? Il centurione rimane perplesso. È perplesso e impreparato alle parole di Gesù, alla reazione del Signore Gesù, io verrò e lo guarirò. E per lui il problema non è tanto razziale, ma di indegnità personale. Davanti a qualcuno la cui autorità riconosce essere assai più grande della sua. Signore, non ti scomodare. Ho certezza che anche una tua parola pronunciata a favore del mio servo sarà efficace. Questo è sostanzialmente la risposta del centurione, la perplessità del centurione che poi troviamo nel testo anche di Luca. Il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ad enfasi della fede del centurione in Gesù, il centurione vuole anche porre, come dire, una sorta di aneddoto, un paragone, legato alla sua autorità. Abbiamo detto che ha sotto di lui un centinaio di persone, quindi un militare dove sa che il comando è un ordine efficace per i sottoposti, è un ordine al quale non possono sottrarsi. E in questo modo, in questo aneddoto, quindi che parla di se stesso, del suo ruolo, riconosce al Signore Gesù di avere tale superiore autorità e potere anche sulle parole, non solo sulle persone, sulle azioni. Gesù può pronunciare una parola e quella parola avrà pieno compimento. Questa è la fede di questo centurione, una fede che parla e che si esprime liberamente davanti al Signore, esprime ciò che sente nel cuore. Vedete, l'uomo di fede, la donna di fede ha sempre consapevolezza della propria inadeguatezza alla fede, alla benevolenza del Signore. Ma nel medesimo tempo l'uomo della fede riconosce di avere bisogno costantemente del potere, della benevolenza guaritrice del Signore Gesù. La terapia della fede, dice la Scrittura, si rafforza fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ebrei 12:2. Quindi la guarigione della fede, o il percorso, come dire, la terapia di guarigione passa attraverso questi due elementi, il muoversi, il parlare. E il terzo elemento invece è quello di credere, la fede crede. Matteo ci fa sapere che dopo la perplessità del centurione, versetto 9, a Gesù che vuole andare a casa sua, ora è Gesù che si meraviglia della saggezza, della fede del suo interlocutore. Nel versetto 10 abbiamo letto, fino a lasciarsi andare proprio a questa affermazione, che è un forte rimprovero ad Israele, di cui dicevo prima, io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Allora forse anche noi restiamo perplessi, meravigliati di fronte alla meraviglia del Signore Gesù. E la domanda è questa, ma se Gesù è Dio e Lui è colui che crea la fede, Ebrei 12:2, come mai si meraviglia della fede del centurione? Ebbene, la risposta in questo interrogativo è semplice. Matteo vuole enfatizzare la concretezza dell'umanità di Cristo. Questa è una verità che dobbiamo avere sempre bene in mente, non dobbiamo mai dimenticare. La doppia natura di Cristo, vero Dio, vero uomo, è una realtà indiscussa che coinvolge il Signore Gesù emotivamente, sentimentalmente. Sono due nature che non si confondono in una sola persona. Ora, se ciò è compreso correttamente, ci si rende conto che Gesù non finge di meravigliarsi, così come non finge nel giardino di Getsemane di pregare: Padre, se è possibile allontana da me questo calice. Qualcuno ha detto che Gesù, essendo Dio, non poteva soffrire, e quindi quelle parole erano semplicemente un modo per dire agli uomini qualche cosa, per lanciare un messaggio, ma Gesù non poteva soffrire. Dire questo vuol dire che Gesù non ha assunto la vera natura umana. Invece la Scrittura ci dice che Gesù pianse, che Gesù ebbe fame, pianse, si commosse per Gerusalemme, per il proprio peccato, si commuove per te, per il tuo peccato. E ti sta parlando questa mattina, anche se non sei forse molto attento o attento. La doppia natura di Cristo deve evidenziare questo fatto, che Gesù sta dicendo la verità, è meravigliato dalla fede di quell'uomo, umanamente meravigliato, cosa che molto probabilmente non accade più a noi di fronte alle opere meravigliose del Signore. è significativo accentuare che non solo il centurione ha fede, Gesù lo sottolinea. Gesù stesso crede nella genuinità e fermezza della fede del centurione, fino ad aggiungere appunto la sua meraviglia, che enfatizza il tema della multietnicità, culturalità della Chiesa. Gesù aggiunge queste parole: io vi dico che molti verranno da Oriente, da Occidente, quindi dal mondo dell'idolatria, Maometto, dell'Islam, dell'induismo, il buddismo, e da Occidente, da quelle religioni che si dicono cristiane. Molti verranno e si metteranno a tavola, immagine appunto del banchetto messianico espresso nella cena del Signore, quando dice: io non mangerò più con voi di questo fino a che si realizzerà nel regno dei cieli. Ecco, verranno con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Avevo dimenticato, c'era questa immagine del centurione che incontra il Signore Gesù, per dire che c'è un legame tra questo uomo e i patriarchi che stiamo studiando, che state studiando. Perché Gesù dice: coloro che crederanno insieme a lui si uniranno ai padri Abramo, Isacco e Giacobbe e ceneranno con il Signore. Ma tutti quelli, viene detto, ma i figli del regno, cioè coloro che si sentivano a posto, che si sentono a posto, saranno esclusi e gettati nelle tenebre di fuori. E là ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Come dicevo, questa stridente ammonizione ai giudei, a coloro che credevano di essere a posto con Dio, altro non è che la ratificazione e certezza di quella promessa fatta ai patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, e cioè ad Abramo in particolare: in te saranno benedette tutte le nazioni, testi di Genesi 28:14, Galati 3:8. Ebbene, questa promessa è anche la risposta del Signore Gesù alla fede del centurione. Il centurione aveva già espresso di credere in Gesù e nella sua potenza guaritrice, anche senza incontrare la persona coinvolta, anche senza toccare la persona coinvolta: basta una tua parola. Ma essendo la sua una fede superiore a tutte quelle dei giudei che il Signore fin lì aveva incontrati, Gesù riconosce che la fede è l'unica terapia di guarigione. Notate, Gesù dice: va, ti sia fatto come hai creduto, versetto 13. Non dice: va, ti sia fatto come hai chiesto, ma come hai creduto. Vedete, si può chiedere e non credere, ma chi crede, chiede. Gesù diceva anche questo, ad indicare proprio l'efficacia della fede: chiedete e vi sarà dato. Chi crede, chiede. La forza della fede la si esprime anche nelle parole della preghiera. Quando noi preghiamo, fratelli e sorelle, per qualcuno, abbiamo la convinzione del centurione? Oppure diciamo: ma io lo so, tanto quello, quella non cambierà mai, e quindi la nostra preghiera è un pur parler. Se crediamo, fratelli, sorelle, amici, che Dio non cambierà mai l'altro, allora è vero che Dio non cambierà mai neppure noi stessi. E se Dio non cambia noi stessi, perché chiedere che Egli debba cambiare il cuore degli altri? Noi dobbiamo credere che il Signore, chiedere che il Signore cambi noi stessi. Noi abbiamo parlato all'inizio, abbiamo detto che questa serie di predicazioni ha proprio questo tema: incontri che cambiano la vita. E tu sei cambiato sei cambiato? La fede, terapia di guarigione. Chiediamoci, fratelli e sorelle, la nostra fede è tale, ha queste tre caratteristiche: si muove, parla e crede. Sono io guarito da Cristo? E tu lo sei? Se la tua fede è ferma a qualche momento storico della tua vita, particolare della tua vita, se non ha fatto alcun passo avanti e non prende l'iniziativa a muoversi e andare da Gesù, è una fede che ti preclude la possibilità di dirgli qual è il tuo problema. E probabilmente la tua è anche una scelta voluta per non dare una svolta alla tua situazione. Quando non vogliamo incontrare qualcuno, la ragione è perché probabilmente quella persona vuole metterci in discussione, e allora evitiamo. Quando non vogliamo incontrare qualcuno, evitiamo di salutarlo, perché sappiamo che forse quello sguardo potrebbe dirci qualche cosa. Se tu ti stai atteggiando in questa maniera nei confronti del Signore, stai facendo passi all'indietro. Se non vai a Gesù e non gli narri il tuo peccato, il tuo bisogno di guarigione, il tuo bisogno di vita libero, libera dalle infermità del peccato, non potrai gustare la bellezza della fede in Lui e non potrai godere di quella guarigione e liberazione che invece Dio in Cristo garantisce a te, a me, ad ognuno di noi. Se non fai il primo passo di andare al Signore Gesù, ti sarà impossibile fare gli altri. Vanno di conseguenza. Io devo andare dal Signore Gesù per potergli dire e poter ricevere. Ma se rifiuto di fare questo, di andare, io precludo qualsiasi possibilità di guarigione. Se non ti muovi, non puoi dirgli e non puoi credere che Lui può. E probabilmente anche oggi, questa mattina, tornerai a casa insoddisfatto, insoddisfatta della tua infermità spirituale, relazionale, affettiva, e non troverai guarigione, perché non sei andata a Cristo, perché non sei andato a Cristo e non gli hai detto nulla, perché se non vai non glielo puoi dire. E la ragione, caro amico, caro amica, fratella, fratello, non è Cristo, non è tua madre, non è tuo padre, non è tuo fratello, non è tua sorella, non è il tuo vicino di banco, il tuo vicino di casa. La ragione di tutto questo sei tu. Se tu non fai la scelta, potrai elencare tutta una serie di giustificazioni inconsistenti, non reali. E anche per te, caro amico e amica che sei qui, il concetto è identico. Il percorso di guarigione è identico. Tu devi riconoscere che sei un paralitico, una paralitica a causa del tuo peccato. Ma riconoscere che sei un paralitico non è sufficiente. Devi andare da Gesù. E devi farti vedere dal Signore Gesù che sei un paralitico, una paralitica. Devi dirgli qual è il tuo problema, quali sono le tue emozioni, i tuoi sentimenti che stai vivendo a causa di quella situazione di schiavitù, di peccato. Glielo devi confessare con questa piena convinzione del centurione, cioè credere che Gesù può risolvere il tuo problema. Devi credere che Lui può guarirti. Ora, se non credi questo, tutto il tuo percorso è un percorso inutile, un viaggio a vuoto, e la tua stessa vita continuerà a essere vuota, ma carica e piena di peccato, senza Cristo. Dio questa mattina ti ha posto dinanzi alla terapia di guarigione. Guarigione che non dipende evidentemente da te, ma dalla grazia del Signore Gesù Cristo. Gesù però non delude mai. E chiunque andrà a Lui con cuore aperto e gli confessa il proprio peccato, con cuore contrito, consapevole di essere in una situazione che non è piacevole tanto per se stessi e neppure onorevole al Signore, consapevole di vivere l'infermità adamica e peccaminosa, e confessandola si può, come dire, essere fiduciosi che deponendo tutto questo alla croce del Signore Gesù iniziare il percorso di guarigione. Nessuno di noi è ancora pienamente guarito. Siamo ancora tutti in cammino verso il Signore Gesù. Siamo ancora tutti di fronte al fatto che giornalmente dobbiamo dire al Signore qual è la nostra situazione. E siamo tutti chiamati costantemente, giornalmente, ad avere fiducia che Gesù, Dio, in Gesù può guarire la nostra situazione. Ma noi dobbiamo fare quelle cose che abbiamo detto, senza che questo voglia dire meritarsi l'attenzione del Signore. Vedete, il centurione, concludo, ha chiesto di buon cuore qualcosa non per se stesso, per altri, e l'ha ottenuto. E l'ha ottenuto in ragione del fatto che è un uomo che ha imparato a confidare nel Signore Gesù. E questa fede che lo ha spinto ad andare a Cristo, quella fede che Cristo stesso ha promosso in lui. Queste parole, un sentì parlare del Signore Gesù, sono l'azione che Dio compie per mezzo dello Spirito Santo per attirare le persone a sé. Quindi è andato dal Signore Gesù, gli ha detto qual è il suo bisogno e gli ha espresso la fiducia totale che Gesù poteva risolvere e soddisfare la sua fede. Ed infatti è tornato a casa con due vittorie. Il paralitico è stato guarito e la sua fede è stata premiata dal Signore Gesù. Gesù gli dice: hai creduto, ti sia fatto come hai creduto. È un uomo che ha incontrato il Signore Gesù, ha voluto incontrare il Signore Gesù per una motivazione non direttamente personale, ma ha trovato guarigione per se stesso. Il tuo cuore com'è? Una fede pratica che si aspetta dei risultati, li ottiene. È la tua, la mia, che fede è? Quale terapia di guarigione stai seguendo? Preghiamo.